Buongiorno a tutti. Ieri, un attimo. Ieri abbiamo finito quando io ho detto che il peccato il peccato originale non è un peccato, ma è l'espressione teologica dove nella quale si parla della limitazione inerente alla condizione umana. E allora, qual è il senso, la significazione e lo scopo del battesimo? Non è purificare, togliere, pulire nessun peccato, nessuna mancia, macchia, ma è il battesimo nello spirito, lo specifico del battesimo cristiano è il battesimo nello spirito, è una seconda nascita, è una seconda nascita alla vita portata dal pneuma, che è lo spirito, e il pneuma è il vento. Il vento che non si sa da dove viene e dove va. Quindi siamo il sacramento che esprime simbolicamente come i cristiani sono una nuova generazione di persone liberi come il vento. Non è possibile controllare da dove vengono e dove vanno. Questa è l'espressione della libertà. E dicevo che per questa ragione Papa Francesco fa paura a tante persone che cercano nella Chiesa, nella religione, la sicurezza in tutti i sensi. Bene, lì abbiamo finito. Ma resta il resto della vita, e nel resto della vita resta il problema del peccato non originale, ma i peccati personali. Il male che ognuno fa. Allora, come si esprime questo? Cosa significa questo? E soprattutto qual è la soluzione per questo? Il peccato è il male. Il male che non è il prodotto, il risultato, il frutto, per esempio, della natura, pensavo dire il caldo che soffriamo, il cambiamento No, questo la nostra responsabilità è grande anche. No, questo esempio, ma per esempio un terremoto è un'altra cosa. In certa misura, io ho vissuto un terremoto brutale a California, a Los Angeles, nessun problema, nessun problema, soltanto quando io sono uscito con una paura terribile della mia camera, mi trovavo in una parrocchia religiosi, non mi ricordo come si chiamavano, e ho visto soltanto, scusatemi, il culo del pastore, del prete, perché si mettevano subito quando aveva una commozione di questi, perché in California sono frequentissimi, ma mai sono una notizia. Invece un piccolo terremoto in Haiti, nel Salvador, c'è tanti paesi, nell'India, subito è notizia mondiale, centinaia di morti. Lì no, per questo anche il terremoto, ma per non divagare di più, sono dei mali che non dipendono della decisione della libertà umana. Insomma, questo è chiaro. E si capisce e tutto il mondo vede. Allora, questo è il problema. E questo è il peccato personale. Allora, come si è simbolizzato il male, la simbolica del male, il male personale si capisce. La migliore, la più chiara formulazione che io ho trovato su questo enorme problema è quella che ha fatto un autore conosciuto senz'altro da molti tra di voi. Paul Ricoeur. E Paul Ricoeur, nel suo scellente libro, scellente studio da molti anni fa, Finitudine e colpabilità, fa una sistematica sistematizzazione di come si è simbolizzato il male. Sono tre parole: colpa, macchia e offesa. Colpa, la colpabilità. Perché la colpa è un'esperienza umana, universale, in tal modo che quando una persona non ha un senso di colpa, mai deve andare al psichiatra. Perché questo significa, per questa ragione, per esempio, il Giuda non era un. Non aveva una patologia. Non
Psicopata.
era un psicopata, Giuda, perché si è sentito colpevole. Per questa ragione si è suicidato. Allora, prima colpa, secondo macchia. Quello che dicono la gente che tante persone che sono scoperte dalla polizia, dalla giustizia, dalle autorità, adesso in Spagna abbiamo il problemone della corruzione politica, e ho viaggiato in Italia per parlare su questa notizia, mamma mia. Bene, ma tutti capite, capite molto bene, disgraziatamente, tutti capiamo. Queste persone che si trovano in queste situazioni dicono frequentemente: io la coscienza senza, non ho colpa, nessuna colpa, e ho le mani pulite, la mia vita è senza macchia. Quando una persona dice questo, è molto pericoloso, molto molto pericoloso. Vedete? Colpa, macchia, e la terza parola è offesa, offendere. Allora, lo studio del Ricoeur e gli studiosi che hanno fatto altri studi su ognuna di queste idee, di queste parole, hanno spiegato molto bene come la colpa, i psicologi spiegano, è un fatto universale. In tal modo che, come ho detto, ripeto ancora una volta, una persona che non ha mai un senso di colpa è una persona patologicamente ammalata. E non vorrei spiegare adesso e tentare di spiegare cosa consiste la colpa e perché? Perché questo sarebbe il nostro caro amico in Spagna, conosciuto da Alberto, Riccardo e Carlos Dominguez, ma tanti specialisti. Sarebbe molto buono fare una conferenza, un incontro sulla colpa. Sul problema della colpa. Forse, o forse io, una suggestione mia, suggestione? Sì, su queste tre parole fare un corso, un incontro, una.
Suggerimento.
Sì, un suggerimento. Sarebbe buono. La macchia è cosa che appartiene al è puramente magica, è una questione puramente magica, non ha nessun senso religioso, nessun senso religioso. Il peccato non è. Per questa ragione parlare dell'Immacolata, quella che mai c'è stata macchiata, non ha nessun senso. Nel linguaggio volgare, va bene, si può ammettere, ma non passa da questo, non è nient'altro. Non è. E i libri religiosi, anzi la Bibbia, tante volte fanno delle spiegazioni e dicono, utilizzano, usano un linguaggio rozza,
no,
tangi.
No, che sfiora, che avvicina, che
Si
tocca.
avvicina alla macchia, ma questo è semplicemente una rappresentazione. La parola più complicata è la terza parola, l'offensa. Il peccato è un'offensa, certamente. Ma un peccato chi è? Contro chi si fa l'offensa? Allora qui sta il problema. Naturalmente si dice un'offensa contro il Dio, ma normalmente si può. Una persona che bestemmia pensa che offende il Dio direttamente. Forse nel suo pensiero quello che vuoi offendere è la religione, è contro la religione. Ma in qualsiasi situazione, in qualsiasi persona, in qualsiasi caso, situazione, dico adesso, per questa ragione ho mandato questo libro, adesso spiego, ho preso dalla biblioteca. Un essere immanente non può offendere al trascendente. Non arriva. Non è possibile. E San Tommaso ha capito questo molto bene. La genialità di San Tommaso ha detto questo in un testo geniale, nella Somma contro Summa contra Gentiles. Questo libro ho scritto io, ma non so il libro, no, il libro in testa, naturalmente. Questa è la traduzione in italiano, se volete potrete trovare ancora il libro Vittime del peccato. Vittime del peccato. In questo libro, nel capitolo, aspettate un attimo, nel capitolo terzo,
Sì.
mi pare, sì, sia questo, capitolo terzo. Ecco, cito San Tommaso, leggo prima in latino, nello stesso testo di San Tommaso, che non è mica difficile, è un latino facile. Non enim Deus a nobis offenditur, nisi quod contra nostrum bonum agimus. Forse qualche persona è un po' distratta e non. Faccio la traduzione. Dio non si offende da noi, nisi vuol dire soltanto quando agimus contra nostrum bonum, non contro Dio. Perché contro Dio non Non è possibile. Pensate a questo. Io, una formica può fare qualche male a un elefante? Morta. Ma finalmente la distanza tra la formica e l'elefante è una distanza che si può misurare. La distanza, la differenza tra l'immanente e il trascendente non si può neppure capire. Può offendere. Non è possibile. Non è possibile. Quindi, che chi pensa che offende il Dio, che Dio sia offenso, e i libri religiosi, anzi la Bibbia, parlano di Dio, perché la Bibbia è un libro, è una una collana enorme di rappresentazione di Dio, tante volte un Dio violento, un Dio che fa la guerra, un Dio che odia, un Dio che... cioè la proiezione di tutti i nostri miserie e tutta la nostra malizia si proietta su Dio. Per questa ragione no, non capisco. E io vi dico sul serio, approfitto questo momento per dire questo, non capisco perché nella liturgia si leggono tanti letture, nella prima lettura della messa, che è esattamente l'opposizione a quello che si dice nel Vangelo. Pensate che nel Vangelo forse la migliore o una delle migliori descrizioni di come Dio è quella del padre, del figlio prodigo, diciamo, non è prodigo, ma il figlio perduto. Il figlio perduto, e non un mese e mezzo fa a Madrid mi diceva un prete cattolico è nato a Betlemme, Don Carlos, che lavora in Giordania accogliendo quelli profughi che cercano la vita e la pace. Lui accoglie tutta questa gente, è veramente un uomo esempiare, un uomo veramente, io non è mica facile trovare una cosa simile. E ho parlato a lungo con lui a Madrid e lui mi diceva, mi spiegava un punto concreto della parabola che sul quale io mai avevo pensato, io almeno, forse molte tra di voi avete pensato. Quando il padre vede il figlio, noi sappiamo che il figlio non viene perché ha avuto una conversione, non ha avuto una conversione, perché ha avuto fame e cercava mangiare come i lavoratori nel lavoro della casa del suo padre. E quando il padre ha visto che il figlio veniva, non soltanto è andato, ma ha fatto una corsa veloce, non so, veloce, il poverello era anziano, ma perché una corsa? non soltanto ha accolto, ma ha fatto una cosa, perché sapeva che tutti i cittadini dell'intorno, che sapevano cosa aveva fatto quel figlio, era tale l'odio che sentivano contro un figlio che faceva una cosa così, che si produceva, come si dice, un linciamento.
Linciaggio.
Il padre aveva paura che mi vanno a linciare il mio figlio. E per questa ragione ha fatto una corsa veloce per evitare questo. E dopo ha abbracciato, tutto, ha organizzato una grandissima festa. Questo è il Dio. Io ho conosciuto un gesuita, che ho invitato una volta all'Università di Granada, è morto poverello giovane, Raymond Schwager, che ha scritto un libro, Dio non ha bisogno di nessun sacrificio. Ha studiato i testi che applicano il concetto di violenza a Dio. Ha trovato quasi 1000 testi dove il Dio dell'Antico Testamento, più di 900. Di una violenza, un Dio che odia, che ammazza, che persecutore, tutte le atrocità. E questo lo studio, disgraziatamente un libro, almeno in spagnolo, non è tradotto. Ma questa è, io sono sicuro che questa è la rivelazione più rivoluzionaria che ha fatto Gesù nel Vangelo. Il concetto stesso di Dio, la concezione stessa di Dio. Capite? Allora l'offensa. Qual è il senso del peccato come offensa? Quando l'offensa si fa contro me stesso o contro qualcun'altra persona. Allora, conseguenza, come si perdona questa offensa? Quando si fa il perdono tra le persone? Quando ognuno si perdona se stesso, che sono delle persone che non si perdonano se stessi mai, si muoiono con questo sentimento, o quando lo sì. Grazie l'offesa si fa a un'altra persona. E questo è molto importante, prima di tutto, per avere una conoscenza del peccato. Cos'è il peccato? Il peccato è un'offesa contro un essere umano, lo stesso soggetto peccatore o un altro. Naturalmente non è uguale offendere un figlio che offendere un'altra persona e così via. ma non è fare il male a qualsiasi essere umano, perché fare il male si può pensare anche agli animali, allora si potrebbe pensare anche tagliare un albero è un peccato. No, non si dice questo mai, perché questo non sappiamo. Forse dopo secoli e secoli, centinaia e migliaia di anni, troveranno che i vegetali soffrono anche in qualche maniera, ma tutto questo sono speculazioni che non servono a niente adesso in questo momento. Ma quello che senza dubbio che noi offendiamo, e sono tante maniere, tante forme, tante possibilità, tale la diversità e le possibilità di offesa, di offendere agli altri. Non salutare, uno sguardo può essere un'offesa terribile. Negare la parola o dire la parola. E così via, tante cose. E non diciamo, per non parlare, rubare, ammazzare, creare la violenza, non essere consapevole nel proprio mestiere, non essere responsabile, non dire la verità e così via. Pensate a questo. Le due volte che nel Nuovo Testamento si ricorda il Decalogo sono 10 i comandamenti. Si ricorda due volte. Nei sinottici, nel Vangelo di Matteo, per esempio, all'occasione del giovane che voleva seguire Gesù. Tu sei un giudeo, tu vuoi essere un uomo fa quello che comandano i comandamenti. Allora, quali? La domanda quali? E Gesù risponde, secondo i Vangeli, supprimendo i comandamenti che riguardano Dio. E risponde soltanto i comandamenti che riguardano i nostri rapporti con gli altri. Cioè, sono le due tavole della legge. La prima, che riguarda l'onore di Dio, dicevano i catechismi, almeno in Spagna. La seconda, che riguarda l'onore di altri. Quelli che riguarda l'onore di Dio, Gesù, fuori, via. Questo non interessa, non serve a niente. E il secondo rapporto dei comandamenti si trova in Paolo, nella lettera ai Romani, nel capitolo 13 della lettera ai Romani, nei versetti 9 seguenti, dove Paolo fa l'elenco dei comandamenti e anche fa lo stesso che nel Vangelo. Comincia per i comandamenti che riguardano i rapporti con gli altri. Questo succede per caso? Questo succede perché il cristianesimo, dalle sue origini, aveva questa consapevolezza, questa coscienza, questa certitudine e perché secondo il Nuovo Testamento Dio si è fatto presente nell'umano. Quindi si offende il Dio offendendo l'umano. Quando si manca al rispetto di un essere umano, quando non si aiuta a un essere umano che ha bisogno dell'aiuto e così via. Vedete? E questo concorda anche con quello che spiega lo stesso Matteo nel capitolo 25, quando spiega il giudizio finale. Finale, cioè il giudizio delle nazioni, il giudizio definitivo, come volete, le parole. E questo è una parabola, questo è una l'indicazione del futuro, di una promessa, di una, non so, per me è uguale, il genere letterario è uguale, quello che interessa è il significato, e il significato è che quello che ti vanno a domandare quando tu hai trovato una persona che soffre, anzi, se le sue sofferenze sono per colpa del quello che soffre, quelli che sono in carcere, normalmente in carcere sono persone che hanno fatto il male. E dice Gesù, identificato con incarcerati, io mi trovavo in carcere e non mi hai visitato mai. Io per esempio non ho visitato, una volta ho tentato di visitare un gesuita che il Franco ha inviato in carcere e non mi hanno lasciato entrare. Ma questo era l'ufficio del direttore del carcere. Vedete? Allora, se questo è il peccato, è un'offensa, ma non un'offensa contro il Dio, perché no, questo non è possibile, ma un'offensa contro un essere umano, allora come si perdona il peccato? Domandando il perdono. A chi è assurdo offendere, per esempio, tante volte, e io ho fatto questo con piena coscienza di fare quello che dovevo fare nel confessionale. Mi vengono delle persone, io ho offeso alla mia moglie, al mio vicino. Tu fai l'offesa contro tua moglie e vai a domandare il perdono al prete. Non capisco. Chi ha organizzato le cose così? Chi? Chi? I preti. Perché perché il peccato, secondo la teologia dei catechismi, di tanti libri religiosi, di tanti teologi, eccetera, eccetera, così via, è il peccato è l'argomento più forte del potere predicale dei chierici, il potere più forte è il peccato, è la potestà di poter. No. Va bene. La potestà di poter. Io ho le mie mani il potere di perdonare o di lasciarti. Allora qual è il senso di quelle parole di Gesù? Quando il risorto si è apparso ai discepoli, Luca, quando tornano le due discepoli di Emaus e Gesù è apparso e ha detto, ha soffiato lo spirito, perdonate i peccati, saranno perdonati, ritenete i peccati, saranno ritenuti. E i preti hanno detto, bello, questo è eccellente, tu dipendi da me. Veramente nessun prete in nessun seminario insegnano questo così, ma la realtà è questa. Quello che interessa, il modo a me, per me è uguale. La realtà è questa. E perché questo non è vero? Perché il testo non dice gli apostoli, e molto di meno i preti, che è apparso ai preti Gesù, no, è apparso agli apostoli, è apparso ai discepoli, alla comunità di credenti che si adunavano. Nei primi giorni. Quindi, per questo testo non si può provare nessun privilegio per i sacerdoti. Tra altre cose perché i sacerdoti in quel tempo non esistevano. E mi spiego chiaramente, no? Non è vero? Si capisce? Quindi, come si perdonano i peccati secondo l'insegnamento di Gesù? Nel capitolo 18 di Matteo, leggete, se il tuo fratello ti offende, e Gesù dà dei consigli per fare gestire le cose in tal modo che si possa arrivare a un perdono. Tra due voi cercate il perdono. Se non è possibile perché l'altro è duro, resistente, no. Come tante volte capita in vita, allora cercate un altro. Se non perché forse un'altra persona può trovare la soluzione. Se non è possibile, dite questa situazione alla comunità, alla Chiesa, appare la parola Chiesa lì, Ma la parola chiesa non poteva essere utilizzata da Gesù, perché la ecclesia era una parola tecnica del linguaggio della democrazia ellenistica. E voi pensate che un contadino dalla Galilea dominava il linguaggio della, della filosofia politica e ellenistica? No, per favore. Questo ci è stato introdotto molto più tardi. Pensate che i Vangeli sono scritti, sì, Gesù è morto l'anno 35, verso il 35 più o meno, i Vangeli sono scritti dopo il 70. Tanti anni dopo, è comprensibile che hanno introdotto dei testi scritti in greco, hanno introdotto questa parola greca che non poteva appartenere al linguaggio di un semplice contadino galileo. Si capisce? Ma lì quello che è importante è capire che quello che dice Gesù è che dite alla comunità, all'assemblea, alla comunità, e sì, l'altro è così duro, resistente, non ammette nessuna soluzione, allora fuori. Perché fuori? Perché la comunità dei cristiani è una comunità unita. E dove ci sono persone che non si parlano le une alle altre, che non si vogliono neppure sapere niente dell'altro, che non... questo no, non è una comunità cristiana. Questo non si può ammettere, questo non si può tollerare. Fuori, fuori! Anche questo fa pensare molto. Anche questo fa pensare molto. E per questa ragione, quando il cristianesimo sia fatto un fenomeno culturale in tutta l'Europa e dopo in tutto il mondo, si è esportata la nostra cultura alle altri continenti, altre culture, si hanno ammesso tutte le brutalità, tutte le contraddizioni possibili, immaginabili. Quando io entro a Roma, a Santa Maria Maggiore, la prima cosa che si trova cortile a destra, il re della Spagna, Filippo IV. Cosa fa lì questo re? Perché ha donato, c'è avuto uno delle, no, mi pare sia un fuoco che ha distrutto la chiesa, ha donato tutto il loro che copre Santa Maria Maggiore, ci è stato donato dal re Filippo IV. E quest'oro da dove è arrivato? Rubato nell'America. A Siviglia, che avete visitato Siviglia, accanto alla città, nel fiume, il Guadalquivir, c'è la Torre dell'Oro. Che oro? Quello che rubavano. E perché rubavano quest'oro? Perché un papa spagnolo Alessandro VI, Papa Borgia, ha dato la bolla alla regina cattolica, dove io ho letto, almeno, dico sul serio, almeno 3 volte tutta la bolla, è lunga. Edita nel libro dell'insegnamento ufficiale dei papi, dei pontefici, e si dice, si sa che in questi paesi si trovano molti tesori di oro, di piatta, di gioielli,
argento.
Ho detto, scusate il mio italiano, non finisco di imparare, sento vergogna, ma voi siete così, sì, il senso di colpa, sì, sì, sento vergogna, è divertente.
Siamo tutti incantati, per italiano lo capiamo benissimo il suo italiano.
Ma si capisce tutto quello che dico. Bene. Allora, no. Quando si capisce questo? Dove? Dovrebbe finire. No. Allora. Per finire, soltanto dire una cosa, che la dottrina sul sacramento della penitenza del Concilio di Trento contro Lutero, dove si dice che nella confessione si devono dire tutti i peccati, cioè la confessione orale dei peccati del Concilio di Trento, questo non è un articolo di fede. Capito? Per questa ragione Paolo VI, che non era un progressista precisamente, ha ammesso la confessione comunitaria, dove non si fa nessuna confessione. E qual è stato l'argomento? Hanno fatto nel concilio, porto questo libretto che è stato scritto da un carmelitano che è morto, ma un uomo sapiente, saggio, veramente saggio, ha studiato profondamente il concilio, tutto quello che si ha scritto su questo argomento, e ha dimostrato come nella formulazione del Concilio di Trento su questo sono due cose che non si possono ammettere. Prima, il Concilio dice che questo c'è stato fatto dall'inizio della Chiesa. Falso. Non è vero. Perché si sa con assoluta sicurezza che si è introdotto in qualche maniera dopo il secolo VII, al secolo VIII. E non per iniziativa di un concilio, neppure di un papa, ma dei monaci irlandesi. è la confessione, è l'ora di andare a mangiare. Non spiego adesso, ma un'altra cosa che, nella quale si sono, hanno detto una cosa intollerabile nel concilio, che la confessione, il prete, il confessore, opera come un giudice ad instar. Dicevano, la prima redazione diceva che era un giudice, hanno detto molti nel concilio a Trento, hanno detto ma come, un giudice non è un giudice, è un rappresentante della bontà e della misericordia di Dio. Un giudice in qualsiasi paese può liberare o può condannare, ma il prete, il suo mestiere è esprimere la bontà e la misericordia di Dio. Allora hanno cambiato, hanno messo soltanto una parola latina, ad instar judicis, al modo di un giudice. Falso, mentira, non è ad instar judicis, è come un rappresentante, non è nessun, perché io penso che questo è una derivazione spuria, inautentica del sacramento. E pensate che tutta la dottrina sui sacramenti del Concilio di Trento non appartiene alla fede. Questo sì, ho studiato a fondo, durante un anno, tutto un anno, portavo, perché in quel tempo io ho dovuto vivere, accompagnare mio papà, che è morta mia mamma, rimasto da solo. Io andavo al mattino alla facoltà di teologia, al dopo pranzo in casa, e portavo tutti i giorni i volumi del concilio, le atte del concilio tridentino. Ho letto pazientemente durante giorni e giorni, ore, ogni giorno, e ho trovato tutte le spiegazioni di questo. E non si hanno messo d'accordo per definire, per dire se era un'eresia o un errore. Quindi non si può arrivare alla conclusione di che questo appartenga alla fede. Per questa ragione, conclusione: quando offendete a qualche persona, andate a domandare perdono a questa persona. Non andate al prete! Sono consapevole che forse questo arriverà a un vescovo, del vescovo alla congregazione, non so, e che arriverà, non so. A me, dal giorno che mi sono, non mi sono secolarizzato, io continuo ad essere prete, non sono secolarizzato. Non mi sono incardinato, ho il potere d'ordine, non è, ho il potere di giurisdizione. Non ne spiego adesso questo, perché allora andremo a cena, non a pranzo. Ma soltanto
noi ci stiamo.
Andate via con questa certezza: quando avete fatto un'offesa a qualche persona, domandate perdono a questa persona. Si può domandare di parola con l'atteggiamento, con un incontro, tante maniere, la vita è così ricca, diversa, ammette tante possibilità. Io penso d'altra parte che questo, come tanti altri cambiamenti in Chiesa, si fa non perché viene da Roma, da un concilio, no? Si viene della vita. Perché i confessori sono a poco sono abbandonati? Qui in Italia resta ancora abbastanza questo. Dipende. In Spagna un'altra cosa è andare a cercare un prete, e per questo penso sia buono, per domandare la certezza di un dubbio, chiarificare una domanda, un tranquillizzare, perché tante volte parlare con un'altra persona di quello che mi è capitato, che ho fatto, che mi è successo, che mi manca, che mi... non so. In tutti questi sensi fa molto bene. Ma come un obbligo, parliamo in questo incontro sulla morte, allora quando il dottore mi dica quale sarà il prete, come sarà il prete, mandate via il prete, restate tranquilli, sentitevi felici, in pace, in gioia. Dio è sempre buono. Andiamo in grazie.
Guarda che si respira.